Quale sarà il mio posto nel mondo? Il titolo di questa giornata è il titolo del libro che presentiamo e anche l'argomento che svilupperà più avanti questo personaggio, Luigino Bruni, che avete modo di scoprire e di conoscere tra poco. Però noi, pensando a questo incontro e alla convocazione qui a Romena, come noi intendo io e Paolo Cianco, che curiamo questo percorso Le parole e il silenzio insieme a Sandra Silvana della Fondazione Baracchi, abbiamo pensato che fosse bello partire proprio dall'ambiente che ci ospita e dalla storia che qui è stata realizzata. In questo posto, diciamo da secoli, i viandanti del nostro tempo passano, si fermano, prendono qualche elemento di bellezza, magari di ristoro, di calore, e ripartono. Questa storia è ripartita dal 91, questa era una pieve che veniva visitata da pochi turisti, utilizzata da pochi parrocchiani. Dal 91 si è sviluppata una nuova storia, quella della Fraternità di Romena, grazie a Don Luigi Verdi, che tra poco incontrerete, e questo è un punto di passaggio di tante persone in cerca di qualcosa, in fuga da qualche difficoltà, persone come tutti noi che attraversano le fasi della loro vita, fasi belle, meno belle, crisi, difficoltà, speranze, e che qui trovano magari un momento per ritrovarsi con se stessi e poi riprendere slancio nella loro vita. E allora ci piaceva che in questa giornata dedicata a quello che voi, che noi, ciascuno può cercare di fare della sua vita, si partisse proprio da un posto dove le persone vengono apposta proprio per mettersi in confronto con se stessi in una dinamica di gruppo, con gli altri. E quindi era importante visitare questo posto pensando anche alle tante storie che qui passano continuamente, tutte le settimane, migliaia e migliaia di persone che vengono da tutta Italia, grazie anche al motore di tutto questo, che è stato Don Luigi Verdi.
Allora, vorrei semplicemente farvi un po' muovere su quattro luoghi di Romena. Una è la pieve, poi andiamo camminando alla Sala del Mando, che è dedicata a Pantocchia, poi andremo a un punto della libertà e poi andremo davanti a Piazzale, dove si vede tutto il casettino. E camminando poi provo a dire qualcosa. La prima cosa la dico qui, questa pieve è bellissima, è tutta legata al numero 7. Il 7, sapete, la violenza umana, vedete, è franata nel 600, terremoto, alcuni dicono, e mancano due colonne, sarebbero state 7 e 7, ora sono 5 e 5. Poi ci sono trifore, bifore, fanno 7 giù, 7, 12, 14 file di pieve sul cammino dell'asse, 8 metri lunghi, tutto 7. Sapete che il 7 è la violenza umana, ma sapete anche che il 6 è il numero del diavolo. Nell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, il 6 tre volte è il numero del diavolo, perché il 6 in ebraico è un numero che frena, e tutto ciò che frena la vita è male. Se voi odiate una persona per un anno, va malate. Se state in una famiglia senza ossigeno, va malate. Se state in una relazione d'amore che non funziona, vi ammalate, perché la vita deve scorrere. Vi vorrei dire sei cose veloci di questo tempo in cui si sta vivendo. Sei cose brutte di questo tempo. La prima, siamo tutti più soli e muti nel dolore. L'80% dei ragazzi di oggi ha paura della solitudine, dice l'ultimo studio dell'Università Cattolica di Milano. E mi chiedevo, ma com'è possibile? Tutti appiccicati, discoteche, bar, supermercati, con quelle confettine a pischero di musica negli orecchi tutti i giorni, di immagini di continuo negli occhi, come fai a sentirti solo? Ti dovresti sentire solo se non c'è niente. Avete visto che voi andate a piccoli branchi di lupi di 2 o 3, perché 2 o 3 vi guardi, vi ascolti, vi vedi, è come se giustamente vi difendete dalla massa che brucia. Nessuno di voi può sentire che nessuno come lui tornerà su questa. E allora è importante guardare questa solitudine. Siamo tutti più soli dentro. Secondo, muti nel dolore. Una delle cose più dure che ho dovuto fare nella vita è un funerale di un bambino di 13 anni che si è suicidato. Io ho fatto troppi, soprattutto ultimamente, funerali di ragazzi suicidati. Qualcosa ci capito, ma quando un bambino di 13 anni si ammazza, siamo alla frutta. Vuol dire che il dolore che voi avete è muto, ve lo diciate dentro, non lo dite, e prima o poi boom. Siamo tutti più soli, molti nel dolore. Secondo, ci hanno alzato la responsabilità. Avete visto quella di Cognac, Mazzai, Figliolo, Carlasco, Peluccio, Puglia, da tutte le parti? Non mi sembra strano che non è stato nessuno. Ci fosse uno che oggi dice sono stato io, la colpa è sempre di qualcun altro. C'era Madre Teresa un giorno a pulire un leproso e arriva un giornalista e gli fa: madre, cosa c'è che non funziona in questo mondo? E poverina si gira e gli fa: signore, che non funziona sono io e lei, capite? Non esiste la società, io e te, e il responsabile vuol dire devo partire da me. Posso dire che la mia paura non amo, ho avuto pochi affetti, il mondo è cattivo, devo dire che sono imbecille, ho paura, non ho coraggio, devo partire da me. E ci hanno ammazzato questa responsabilità. Terzo, quando io parlo ai ragazzi come voi, gli dico: cosa pensi di tuo papà e della tua mamma? Ormai la maggioranza dice: mio papà e mia mamma sono esauriti. E io pensavo fosse una battuta, invece avete ragione, mi trovate un mondo da adulti esaurito, corre dalla mattina alla sera, non si stanno vanno, non c'è una logica, perché i ritmi che si sta vivendo sono folli. Da quando è andato in mondo non si è mai campato stupidamente così, si seminava, si aspettava. C'era Baudelaire, un scrittore francese, dice: il ritmo di una città è più veloce del ritmo del cuore dell'uomo. Se il ritmo che vive è più veloce del ritmo del cuore, o ti prende un infarto, non si fa come campare così. E come fai con questi ritmi? Io mi chiedo: come fa oggi un padre e una madre a vedere se il tuo figlio si droga, se è felice, se è triste, se arriva a pezzi la sera e quando qui la testa ti dà, come fai a sentirlo? Io consiglio a tutti i genitori, prima di entrare in casa, di fare un giro intorno al palazzo, ricollegarsi la testa e corpo dell'anima, e dopo entri in casa e senza parole lo vedresti come stai il tuo figlio. È arrivata una donna a piangere un'ora e a ridere un'ora. Oddio, ho scoperto che mio marito un anno mi tradisce, pianti, io rido, non potevo più. Io ho detto: sei proprio un imbecille. Glielo ho detto perché siamo amici, glielo potevo dire, ma gliel'ho anche detto perché non ne posso più. Perché non te ne accorgi? Perché non è normale che non te ne accorgi, capite? Vuol dire che non ascolti più gli odori, che non guardi più negli occhi, che non guardi più come uno si muove, perché se uno è imbarazzato lo vedi che è imbarazzato. Ci hanno ammazzato la percezione, uno dei valori più belli che ci siano. Quinto difetto, vi dico che penso a ragazzi come voi. Io penso che i ragazzi come voi sono per i bambini, lo sto dicendo a tutte le scuole, non saranno troppo, quindi vuol dire ci vuole tanto di fuori, se no sarà per niente di più. Ribambito in Toscana, lo sapete, un po' dondolone, un po' avanti, un po' indietro, domani vediamo. Non dico tutti, ma la tendenza dei giovani di prendere fuori. Va di moda, questo lo fa anch'io, ma tu ti dici anch'io. Poi vi avvicino a voi, non siete così, piangete, vi emozionate, avete dei pensieri bellissimi, avete dei sogni più belli di tutti. Perché allora avete roba buona dentro e cominciate a vivere per i bambini come tutti? Lo sapete perché? Perché avete ancora ragione voi. Noi adulti vi si è fatto nascere dei sogni, vi si sono fatti mangiare di corsa, vi si è dato altri sogni. Mi si è fatto nascere dei bisogni, mi sono fatti divorare altri bisogni. Guarda, la cosa che fa più dolore negli ultimi anni, che incontro centinaia di ragazzi come voi, è la tristezza dei ragazzi come voi. Da cosa si vede se è felice e facile? Dalla luce degli occhi. La luce degli occhi non ti frega. E avete poca luce negli occhi, credo di avere. Sempre una sfida, sempre dubbi. Non sai mai dove guardano davvero. Avete gli occhi luminosi solo quando siete innamorati. Quando siete innamorati siete bellissimi, vi si illuminano gli occhi. Quando avete una passione vi si illumina, ma dovrebbero essere molto più luminosi. Perché il problema non si può stare tutta la vita a sognare. Un sogno lo devo vivere, se no starò sempre male. L'ultima cosa, la volontà. Ci sono volontà debole, vedete, cominciate le cose per rendere. Dubitate sempre, rimettete in gioco sempre tutto. Non c'è mai una cosa che la porti fino in fondo con pazienza e resistenza, perché ci manca la volontà. Io non sopporto il catechismo che fa pietà, non sopporto il metodo della scuola che fa pietà, non sopporto nemmeno i metodi degli adulti verso i ragazzi come voi che sono sbagliati. Io non dico che non va fatto, è sbagliato il metodo. Finora il metodo meno male sono tutti in crisi nella scuola, per crisi, tutti a cercare vie nuove perché non funziona. Il metodo è ogni domanda una risposta, vi ricordate? Chi è Dio, ti voglio dire chi è Dio, cos'è la vita, ti voglio dire cos'è la vita, cos'è l'amore, cos'è la speranza, non ci capisca nulla nemmeno loro, ma hanno bisogno di dirtelo. È sbagliato. Io ho purtroppo un grande gruppo di genitori che ha perso i figli come voi, sono più di 100 ormai, vengono una volta al mese qui, e loro poverini vengono con domande crude. Dio, dov'eri quel giorno che è morto? È Natale, mi manchi di più. Da dove ricomincio? E io non posso dargli una risposta stupida come ho sentito un prete una volta. Sento bambino nel cuore di un altro, Dio l'ha voluto in paradiso con sé, ma stai zitto. Non si può offendere il dolore della gente. Io non mi permetto di dirgli perché, non lo so, nemmeno cosa devono fare. Ma vedete, il danno peggiore che vanno fatti i vostri genitori a voi, che vi hanno spianato troppo la strada, stanno facendo troppo loro per voi, loro magari hanno capito, voi li hanno fatto di voi, non vanno insegnati a faticare. Ragazzi, senza fatica non si cambia nulla. Il lavoro non fa sempre bene. L'amore fino a un certo punto fa crescere un figlio, se lo ami troppo lo rimbambisci. Io non ti devo amare per farti accomodare, per farti muovere. Io ti devo mettere le ali, capite? Non ti devo ingabbiare. Un maestro vero, un genitore vero, mette le ali ai figli, gli accarezza le ali, gli allunga le ali, non coccola troppo lui, ma le sue ali sì. Queste sono le sue cose che vedo. Finisco qui questa prima parte. Io mi sono messo a rileggere Nietzsche, visto che la Chiesa parlava male di Nietzsche, ho detto se la Chiesa parla male di qualcosa, qualcosa di buono c'è di sicuro. Andiamo a vedere che dice davvero. E voi lo sapete, il nichilismo, l'ateismo, il nulla, però lui muore nel Novecento e prima di morire scrive una pagina bellissima sulle conseguenze del nichilismo. Dice, onde si andrà a finire? Sentite geniale. Quattro conseguenze, ci siamo in mezzo oggi. Primo, la stanchezza. Guardate i vostri genitori. Io non vedo persone più cattive di 20 anni fa. Vedo persone stanche da morire, stressate, sfinite, pigiate. Secondo, la solitudine. La terza cosa geniale della Nietzsche, faremo fatica a trovare un luogo dove mi sento a casa. Ragazzi, sentimi a casa. Mio papà diceva, che tu vuoi? C'hai quattro mura, un pezzo di pane. Ragazzi, sentimi a casa, non basta quattro mura, un pezzo di pane. Ci vuole un luogo dove uno mi guarda e mi guarda davvero. Dove uno mi ascolta davvero. Se faccio una stupidaggine, mi perdona davvero, non la fa pagare con il muso due mesi. Un luogo dove possa avere una faccia sola. Ragazzi, non si trova, non c'è un posto così. Avete visto che voi cercate l'amica del cuore, l'amico del cuore? Perché cercate l'amica del cuore? Perché lei mi guarda, mi ascolta, mi perdona, posso dirgli tutto, posso avere una faccia sola. Voi non cercate la luna. Ora mentre passeremo di su verso il mandolo, ho fatto un cartellino che dice che ognuno di noi ha bisogno di tre cose. Un pezzo di pane, un po' d'affetto e di sentirmi a casa da qualche parte. E se questo non ce l'hai, stai male. Allora piano piano ci salviamo e andiamo alla sala del mandolo. Seguite. Io ho preso l'ispirazione dal mandolo di Van Gogh, perché Van Gogh prende il nome Vincent dal fratellino che gli muore in 3 mesi, gli danno il nome del fratellino morto Vincent, c'ha l'ombra del fratellino morto tutta la vita. Poi vi ricordate che lui si suicida e prima di suicidarsi lui va da suo fratello Theo che aveva, era nato un nipote di lui, un bambino, e lui gli porta proprio come regalo a questo bambino che sta nascendo il mandorlo di Van Gogh. Io amo molto Van Gogh perché lui dice una frase bellissima: nella mia vita c'è stata un'emozione troppo forte che mi ha fregato. Io dipingo la natura perché la natura è lenta. Io ci ho pianto tutta una notte, ha ragione lui. Io al corso avevo una ragazza violentata, nello stesso gruppo, una ragazza timida da impazzire. Quello che faceva impazzire me, che quella timida stava 10 volte peggio di quella violentata. E io mi chiedevo, ma come è possibile? Noi si pensa che dipende dalla gravità dell'evento. Se ti è morto papà e mamma, se si sono separati, se hai avuto una violenza. Ragazzi, non basta quello. Dipende anche dalla sensibilità che hai, dalla capacità che hai di reagire o no. Quella timida si contorceva dal dolore, non riusciva a fare un passo, si distruggeva dentro. Quella violentata si arrabbiava e il dolore si scioglieva. Quando un padre dice alla bambina di 14 anni ti ha lasciato il ragazzino, che te ne frega, ne trovi altri 10, è un idiota. Perché per quella bambina tutta la testa, il corpo e l'anima è su quel ragazzino lì. E guardate, ognuno di noi ha delle ferite, perché se uno vive non può non avere ferite. Gli ultimi studi dicono che non si dipende solo da quando sei partorito dalla mamma, ma quei 9 mesi che erano nella pancia della mamma, sentivi se ti volevano o no, sentivi che clima c'era lì dentro. Noi abbiamo delle ferite evidenti, che si conoscono, ma abbiamo anche tante ferite che non sappiamo da dove vengono. E allora per me è importante, in fondo, guarire le ferite. Io vi dico come ho fatto io odiavo mio padre perché picchiava, gridava e beveva. L'ho sopportato un po' e poi l'ho odiato. I passaggi che ho dovuto fare per perdonarmelo sono 3. Prima ho cercato di capire perché grida, perché picchia. Un giorno mi portano un poggio come questo, la casa diroccata, mi dice era il primo di 5 fratelli, ha dovuto lui, visto che era morto suo padre, aveva solo 10 anni lui, ha dovuto lui fare il padre a 4 fratellini. Quando me l'ha detto, ho detto, è normale che gridi, è normale che picchi. E questo ho cercato di capire. Quindi la prima cosa, secondo me, da fare è capire. Ma attenti, capire non vuol dire giustificare. Se uno fa una cosa stupida, è stupida. Fermatela, bisogna distinguere la persona che è sacra dall'errore. L'errore va fermato. Secondo, non odiarlo. Io ho un istinto molto violento. Se picchio, picchio parecchio. E mi capita quando vedo un handicappato preso in giro, se vedo una persona timida offesa dagli altri, vuol dire spacco tutto. Mi capita poche volte, per fortuna fui prete, ma mi capita di avere questo istinto violento, perché io ho il sangue di mio padre, come voi avete il sangue di papà e mamma, lo vedete che a volte ti scappa fuori? Io ho una vita che lotto con me per tirar fuori ironia, tenerezza, dolcezza, perché la lotta vera non è con chi ti ha fatto male, ma è con te per non diventare uguale. Io un corso avevo una ragazza, gli ho chiesto, che ha preso dalla tua mamma? Nulla, l'odio, sono tutta diversa, brava. Dopo un mese arriva la mamma, spiccicate, uguali, identiche, perché se odi qualcuno diventi uguale. Per questo è stupido odiare, ma non basta capire, non basta non odiare. Mio padre è morto 8 anni fa, ha preso un ictus 2 mesi prima di morire, io ho preso il fuoco di Sant'Antonio 2 giorni dopo, il massimo dello stress, sistema immunitario a 0, ho detto mi muore. Sono stato in chiesa a piangere tutta la notte, a trattare con Dio. Gli ho detto, Dio, se è l'ora prendilo, ma glielo dissi arrabbiato, dammi qualche giorno, non me lo porta via subito. Sentivo mancava un passaggio a perdonarmelo. E 2 giorni prima che morisse buttai fuori i miei 4 fratelli di camera, davanti a lui piangendo ho detto grazie babbo perché m'hai picchiato, grazie perché gridavi, grazie perché se sapo una bottiglia di spumante ancora mi tappo gli orecchi come i bambini e tremo, grazie perché la notte come stanotte un cassonetto alle 4 mi sveglio e schizzo, perché lui da bambino veniva a svegliarmi, prendeva le vasette mentre dormivo, me le tirava forte e rideva. L'ho capito dopo perché quando ero con i cavalli nel bosco d'estate a dormire fuori per muovere i cavalli prendeva la criniera e gliela tirava come se fosse un gioco, figlio mio svegliati, è un giorno nuovo. A me arrivava violenza. Guarda, le persone non sono tutte stronze, le persone ci amano con l'unico modo che conoscono. E se a tuo padre nessuno gli ha mai dato una carezza, è normale che abbia quell'istinto lì. Questo non vuol dire giustificare. Quindi il perdono che vi chiedo, come ha fatto Van Gogh, è cercare di capire, di non odiare, di arrivare un giorno e dire grazie. Lo dico sempre ai separati, se non capisci perché il tuo uomo ti ha lasciato, se non smetti di odiarlo, se arrivi un giorno a dire grazie che mi ha lasciato, ho patito da morire ma sono diventata un'altra donna, la farà pagare all'uomo dopo, a figlioli dopo, è una catena che non finisce più. E quando anche qualche psicologo ha sentito a bischero, c'hai una ferita, mettici una pietra sopra, è un bischero, perché se ci metti la pietra il pus aumenta, bolle di più. E allora io amo molto Van Gogh, perché lui non, purtroppo non ce l'ha fatta. Vedete, noi siamo in esilio in questo tempo. Da quando Eva, vi ricordate, accetta di la conoscenza, è un macello. Da allora cominci a faticare, da allora lavori, da allora ci sarà inimicizia fra te e l'uomo, da allora ci sarà inimicizia fra i fratelli. Ragazzi, siamo tutti in esilio. E quando, e chiudo questa parte, quando io mi dicono che se un ragazzo si suicida odia la vita, io penso che non è vero che odia la vita. Spesso quelli che ho conosciuto, i ragazzi che si sono suicidati, amavano così tanto la vita da non sopportarla mediocre, da non sopportarla banale. E Van Gogh uguale, tutta la sua vita gli crolla e non sopporta una vita mediocre. Ma io non posso pensare che odiava la vita, ma l'amava così tanto da non sopportarla banale. Facciamo l'ultimo passaggio, andiamo in alto verso il punto della libertà. Vi dico un'altra cosina lì e poi si va sul piazzale con l'ultimo momento. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell. Bene, allora vi ho portato in questa via della risurrezione, dove la parola più importante secondo me è la libertà. Ho preso questa frase di questa poetessa meravigliosa che dice: tra i cespugli ho trovato una gabbietta di colombi, la tengo perché resti vuota, perché voglio che nessun altro ingabbi nessuno. E allora per me è importante la libertà. Ci hanno fatto credere siamo la generazione più libera della storia, ci hanno fregato, spero si abbia capito tutti, siamo la generazione più schiava che non c'è mai stata nella storia del mondo, perché prima le catene te le facevano vedere, ora furbini hanno trovato 20 modi per nascondere, pensi di fare che ti pare e dipendi da tutto. Lo vedete che si dipende da tutto, se malzo bene o malzo male, fui muso tutto il giorno. Dipendo da un imbecille che mi giudica e mi distrugge la vita e la giornata. Dipendo dalle mie paure, dipendo da quello che va di moda. Dipendo se ho avuto una ferita, come vi dicevo prima, la faccio pagare a tutti. Ma dov'è che siamo liberi? Guardate, se io amo Gesù perché è il numero uno, è l'unico che non si è fatto comprare da nessuno, né da soldi, né dal potere, né dall'ambizione di diventare meglio di un altro, ha voluto essere l'ultimo, nemmeno dalle emozioni. Chi di noi non si è fatto comprare da soldi, poteri, ambizioni, emozioni? Attenti anche alle emozioni. Io direi alle ragazze che sono qui, se vi arriva un ragazzino e vi dice ti amo, soprattutto con quei messaggini a vischero, ditegli cocco, calma, vediamo. Non vi fate fregare da qualunque imbecille, perché oggi le parole sono delle fregature, sono troppo bravi a chiacchierare tutti. Vuoi sapere se ti ama? Ci vuole altre due cose, i gesti e la sincerità. Che te ne fai di uno che a parole ti dice ti amo e ti vuol solo possedere e non c'ha mai un po' di sincerità con te? Io penso che è l'ora di farla finita, di farci comprare, perché il regalo più bello che ti puoi fare è davvero la libertà. Allora ci avviamo, verso, scendiamo, arriviamo in piazzale verso Poppi e facciamo l'ultima canzone, va bene? Knock, knock, knock it on heaven's door. Knock, knock, knock it on heaven's door. Ecco, concludo così, con questo paesaggio del Casentino, con questa bellezza che a volte noi, proprio stando troppo qui, non si vede quanto è bella. Io mi rendo conto da quelli che arrivano e si rendano conto della bellezza e dell'armonia di questo posto. E io vi auguro questo, vi auguro la gioia, prima di tutto la gioia.
Vedete, io non sopporto la parola felicità, una parola da idioti, spero vada via dal vocabolario. Tutti vanno a cercare la felicità, non la trova nessuno perché non esiste, perché un giorno sì, un giorno no, perché è lunatica, perché la felicità ha un opposto che è l'infelicità, o felice o infelice. E la felicità ha bisogno di condizioni. Se tutto torna felice, se c'è una virgola storta, triste. Io vi auguro la gioia, il più puro dei sentimenti. San Francesco dice un giorno a Frate Leone: noi si è fatto questi frati, se si va in un convento e nevica, si mette il cappuccio ed è buio e si va alla porta e si bussa e ci buttano fuori, prendano un bastone e ci bastonano e si mantiene gioia, quella è perfetta letizia, la gioia anche se ti bastonano, non se va tutto bene. O come diceva Gandhi, il problema non è aspettare che la pioggia finisca, ma saper ballare sotto la pioggia. Non è che fo il muso perché fuori piove, ma vo fuori e ballo sotto l'acqua. O come nel film della vita è bella di Benigni, si può stare in un campo di concentramento e tira fuori un po' di gioia da tutte le parti. Quindi vi auguro la gioia, non la felicità. E secondo, vi auguro la bellezza e la tenerezza. Guardate, questo tempo a bischero cerca di ucciderci proprio queste due cose. La bellezza, per cui tutto fa schifo, e la tenerezza, per cui tutto è violento e duro. Se vi fate uccidere la bellezza e la tenerezza, è finita. E io vi auguro di non farci uccidere almeno queste tre cose, la gioia, la bellezza e la tenerezza. E mi piacerebbe se un attimo su questa canzone ci teniamo per mano, perché secondo me il peggiore di tutti i mali, il peggiore di tutti i mali è la solitudine. E nel nostro tenerci per mano facciamo, secondo me, più rumore di tutto il brusio delle città. Tenendoci per mano, voi fate, soprattutto voi giovani, fate più rumore di tutte le parole. Ci siamo? Tenendoci per mano, dicevo, voi, soprattutto i giovani, fate più rumore di tutte le parole dei politici, di tutte le parole dei preti. Per me fate più rumore di una dorata cupola di stelle, come fra un po' ci sarà.
Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie. Tenterò di disegnare come un pittore, fare in modo di arrivare dritto al cuore con la forza di